Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Arte. Benvenuti a Paesaggi, Patrimoni di Natura e di Arte Contemporanea, una rubrica che narra di patrimoni artistici del contemporaneo con particolare riferimento a temi quali l'estetica del territorio e l'etica di chi lo abita. Ogni conversazione nasce da un'opera e dalla sua interazione con uno dei siti del patrimonio UNESCO. Oggi diamo il benvenuto per questo terzo appuntamento all'artista Sasha Vinci. Ciao Sasha!
Ciao a tutti, ciao Marianna.
Felice di sentirti e grazie molte per essere con noi qui oggi.
Grazie a te per l'invito e a Radio Arte.
Sasha, tu sei nata a Modica e nel tuo lavoro c'è anche un recupero della tua terra, la Sicilia. In che modo, attraverso le tue opere, rinnovi quello che è il significato di elementi che appartengono alla tradizione della tua terra di origine?
Io sono nato a Modica, ma la città che mi rappresenta e che mi ha accolto da sempre è Scicli, che è a pochi chilometri praticamente da Modica, nello stesso territorio ebleo. No, ho la fortuna di vivere in un luogo che è straordinariamente bello. È una terra ricca di possibilità, è una terra meravigliosa da un punto di vista non soltanto estetico, ma anche per tutte le stratificazioni culturali che ha questa terra. Ed oltre a essere, come dire, la terra dei ricordi, appunto, dell'infanzia, perché è il luogo dove io sono nato, la particolarità che ha questo luogo, che io ho scelto come terra d'azione, che è così che dico, è perché in modo inaspettato questo luogo mi trasmette tutta una serie di input che accrescono quello che è la mia arte. Infatti io lavoro con tantissimi elementi, simbologie che appartengono al mio territorio e questo già da tantissimo tempo. Ed è avvenuto tutto in modo abbastanza inaspettato, perché io avevo scelto, come molti miei amici, di lasciare la mia terra. Infatti ho vissuto fuori per molti anni, per più di 10 anni. Poi è successo qualcosa di straordinario, cioè questa terra mi ha scelto e ha iniziato a comunicare tutta una serie di simbologie, pensieri che si sono intrecciati con la mia opera, con il mio lavoro.
Scicli, tra l'altro, dal 2002 è patrimonio dell'UNESCO, quindi tu hai dato vita anche a un progetto molto particolare. Sei ideatore di Site Specific, che è un progetto che trasforma la città di Scicli in un vero e proprio teatro vivo. Ecco, ci vuoi raccontare questo progetto così particolare? Che dialogo sei riuscito a instaurare tra il tuo lavoro e questo territorio? E descrivi a tutti gli ascoltatori di Radio Arte qual è il paesaggio di Scicli?
Site Specific è una realtà indipendente che io ho formato e ho creato all'incirca, se non ricordo male, nel 2008, dopo aver fatto un workshop con Salvatore Lagagnina, Artur Zimieschi, perché appunto questo territorio ha un grandissimo potenziale inespresso ed è un territorio lontano, molto distante da tutto quello che è, come dire, le dinamiche del mondo dell'arte contemporanea. Questa distanza, per assurdo, a me mi ha incoraggiato a creare una realtà che promuovesse progetti d'arte contemporanea in un luogo così inaspettato, un luogo quasi di confine. E da lì è nata appunto Site Specific, che è una realtà che si occupa proprio di promuovere progetti d'arte contemporanea su più livelli. Inizialmente io mi ero dedicato a progetti miei, progetti personali. Col tempo e con gli anni, Site Specific cambia e diventa una realtà che inizia a guardare a 360 gradi, a promuovere progetti anche di altri artisti. Io ho invitato tanti amici artisti, tanti amici curatori, intellettuali a venire a Scicli e in qualche modo a portare la loro arte a Scicli, lavorando quasi sempre in un modo site specific, andando alla riscoperta proprio di un territorio che è straordinario, c'è un paesaggio che rappresenta un'infinita sfumatura di stratificazioni culturali ed è proprio questa la meraviglia di questo luogo, che pur avendo, come dire, ricevuto dei violenti colpi di frusta dagli anni 70, dall'abuso edilizio, Scicli è un po' il territorio ebleo, ha continuato a mantenere una certa bellezza e poi è appunto proprio un luogo di confine, un luogo in cui le cose accadono, sia culturalmente che politicamente. Io vivo in una delle fasce trasformate più importanti d'Europa, dove c'è la più importante produzione, non so, di fiori e di ortaggi. È il luogo in cui arrivano costantemente i tanti migranti che abbandonano le loro terre e le loro case andando alla volta del Mediterraneo. Quindi questa è una terra di confine, una terra che in qualche modo io reputo assolutamente centro.
Come ha reagito il pubblico del territorio? Come è stato ricevuto questo tuo messaggio, che poi è molto contemporaneo, molto legato all'arte contemporanea, in un luogo una forte valenza identitaria e storica.
Il pubblico ha reagito in un modo, a mio avviso, straordinario e inaspettato, perché inizialmente il pubblico che seguiva i progetti che io portavo avanti insieme a tanti altri amici artisti era un pubblico molto ridotto. Con gli anni succede qualcosa di straordinario. Questo pubblico inizia a crescere e molte persone iniziano ad essere incuriosite da questi linguaggi contemporanei, da queste nuove visioni. E guarda, non ti nascondo che noi abbiamo fatto dei progetti, non so, penso ad esempio quando noi abbiamo riaperto la Chiesa Monumentale della Consolazione, che è un bene monumentale che è stato chiuso, non so, per quasi 70 anni. Noi l'abbiamo riaperto, ci siamo presi cura di questo luogo, l'abbiamo inaugurato con progetti d'arte contemporanea. E le persone che hanno partecipato agli eventi sono state migliaia e migliaia di persone. Cioè che è una cosa straordinaria vedere migliaia di persone che arrivano incuriosite dall'evento, dal luogo e dalla simbologia che noi mettevamo in scena attraverso appunto i progetti, è qualcosa di unico. Abbiamo fatto dei numeri che sono realmente impressionanti per una piccola cittadina come Scicli.
Tu tra l'altro hai lavorato anche a un modello di sviluppo sostenibile che a Scicli ridisegna la gestione dei monumenti e che unisce contenuti dell'arte, delle tradizioni a vere e proprie strategie economiche.
Sì, questa è un'altra realtà, un'altra associazione culturale no profit, si chiama SEM, che è acronimo di Spazi Espressivi Monumentali. Per alcuni anni ha promosso dei progetti straordinari. L'ideatore di SEM non sono soltanto io, ma eravamo un numero ampio di ragazzi, tutti abbastanza giovani. Se non ricordo male, quasi una quindicina nella sua fase proprio di creazione. E da lì abbiamo iniziato a immaginare proprio un modello sia per creare economia attraverso la cultura, sia proprio per offrire delle opportunità. Abbiamo fatto un evento che si chiama Nuvole, che era questo appunto questo grande evento d'arte contemporanea, questo viaggio nell'arte indipendente, in cui abbiamo invitato a Scicli, se non ricordo male, più di 25 artisti e circa una ventina di curatori e anche dei galleristi molto importanti. Non so, penso Galleria Continua con Mario Cristiani, penso ad esempio uno degli artisti che ha risposto positivamente e che ci ha permesso di proiettare un suo video, è stato ad esempio Il Viola, Adrian Paci. Abbiamo avuto Rave con Le Sorelle Perse. È stata un'esperienza straordinaria quella di Nuvole. Tra l'altro, Marianna, ti dico una cosa che pochi sanno. Il presidente del Senato all'epoca ci ha scritto una lettera complimentandosi proprio per la qualità dell'evento. Però peccato che poi la politica non abbia saputo mantenere certe promesse che aveva fatto, perché appunto ci avevano detto che, data la particolarità e la straordinarietà di questo evento, ci avrebbero aiutato anche economicamente. La politica in questo poi è fallito, perché appunto sono scomparsi e Nuvole non si è potuto rinnovare ed è rimasto un evento unico nel suo genere.
La responsabilità sicuramente è un concetto importante per chi ha una visione di lungo periodo, no? Quindi tu hai citato la politica, ma anche gli artisti spesso la hanno. Tu in questo senso credi che un artista, anche legato all'arte contemporanea, debba avere un senso di responsabilità nei riguardi dell'identità storica del paesaggio in cui è nato o in cui vive?
Assolutamente sì. Questa cosa non è soltanto legata appunto all'artista, ma a tutti gli esseri, in questo caso umani, che vivono in questo mondo. Ogni essere umano ha questa grande responsabilità agli occhi di una natura straordinaria che spesso è maltrattata. Quindi sì, in qualche modo dovremmo essere una sorta di attivista nei confronti della natura, cioè impegnarsi sempre nella tutela di quello che è questo straordinario mondo, anche perché uno è e non abbiamo altre possibilità.
Tu nella tua ricerca utilizzi non solo un media, ma diversi, dal disegno alla pittura, alla performance, la scrittura, la musica addirittura, che si combinano in vari modi. Facendo un passo indietro, qual è stata la tua formazione e quali sono state poi le motivazioni che ti hanno spinto ad un certo punto a parlare di comunità, di temi come la convivenza tra gli esseri umani all'interno della tua ricerca?
Quello che dico sempre, ho una ricerca spesso che la definisco un po' schizofrenica, perché appunto sì, ho questa capacità di attraversare e di utilizzare diversi linguaggi. Io mi formo come scultore e disegnatore, quelli sono proprio in assoluto i primi linguaggi che ho incontrato in questo straordinario cammino dell'arte. Io da quando ho memoria faccio quello che faccio. Da piccolo ho sempre disegnato e modellato. Tra l'altro uno dei miei ricordi più lontani, il piccolo Sasha a casa di una vicina che sta disegnando un cavallo che poi sembrava più che un cavallo una chimera. Quindi ho sempre in qualche modo affrontato l'arte. E negli anni, logicamente con la maturità, con la curiosità, tanti altri linguaggi, ho incrociato altri linguaggi nel mio cammino e questi linguaggi pian piano sono stati assorbiti. Ho iniziato a spaziare appunto dal disegno alla scultura, successivamente la scultura si trasforma e diventa installazione, diventa suono, si aggiungono le parole, si aggiunge il movimento, per arrivare poi alle azioni performative, dove inizialmente magari lavoravo con dei performer, fin quando poi ho scelto proprio di iniziare io stesso, prestare proprio il mio corpo all'azione. La musica, perché appunto una delle ultime opere, per assurdo, è un album cantautorale, quindi realmente cerco di spaziare a 360 gradi perché sono estremamente curioso. Quindi ogni tecnica, ogni linguaggio per me non è un impedimento, ma è appunto un mondo da esplorare con grande curiosità. E devo dire che spesso riesco poi a gestire bene queste differenti tecniche e mi portano, come dire, grande soddisfazione perché appunto essendo molto irruento, essendo anche molto a volte irrazionale, tutte queste tecniche, no? Queste maglie, questi saperi, tutti questi linguaggi mi aiutano, no? Nel creare, aiutano a sviluppare quello che appunto e a tradurre proprio in materia quello che è un pensiero.
E come appare il futuro della convivenza tra gli esseri umani e anche il rapporto a altre specie viventi?
Ma guarda, da questo punto di vista, ahimè, devo dire che ho una visione un po' pessimista, perché ad oggi l'essere umano non ha capito qual è il giusto cammino verso un mondo possibile. L'essere umano oggi non riesce a creare un'esistenza pacifica con tutto quello che è questo straordinario magma naturale in cui noi siamo immersi. Non viviamo in una realtà, come dire, non c'è una gerarchia a forma piramidale in cui l'uomo sta al vertice e sotto tutto il resto. Viviamo immersi in questo magma che è la natura, ma l'uomo la natura la calpesta, cioè l'uomo la natura non la rispetta, ma forse non è neanche in grado di farlo. Io faccio sempre un esempio. L'uomo non riesce a creare un equilibrio con la natura e credo che non ci riuscirà mai, perché in un modo o in un altro crea sempre delle alterazioni, anche quando fa le cose più straordinarie. L'esempio che ti faccio è quello, ad esempio, del Davide di Michelangelo. Tutti conoscono quest'opera straordinaria che rappresenta proprio il trionfo del Rinascimento, il trionfo dell'umanità, il trionfo del genio del Rinascimento che è appunto Michelangelo. E tutti gli esseri umani rimangono estasiati dal genio del Buonarroti. Ma se spostiamo ora l'asse dalla visione antropocentrica, quindi dall'umano alla natura, il Davide di Michelangelo non è più una straordinaria opera, ma diventa un abominio, perché è un blocco di marmo estratto violentemente da un habitat straordinario, quindi un paesaggio che viene divorato, viene logorato dall'uomo per creare qualcosa che serve esclusivamente all'uomo. Cioè la natura del David non sa che cosa farne, c'è qualcosa che serve soltanto a noi umani. Faccio questo esempio estremo per farti capire che difficilmente, per l'evoluzione in cui siamo, riusciremo a creare un equilibrio con la natura. Forse se avverrà qualche balzo evolutivo, forse in un futuro di sicuro non vicino, lontano, riusciremo a creare dei nuovi equilibri. E questo è quello che me lo auguro. Tra l'altro, io in modo ostinato negli ultimi anni, nelle mie opere, parlo proprio di multinaturalismo, che è un termine a me molto caro, che si contrappone ad un termine un po' troppo inflazionato che è multiculturalismo. Quella è una visione assolutamente antropocentrica. Multinaturalismo invece è qualcosa che si allarga, è qualcosa che abbraccia le alterità. Ecco, quello è il mondo verso cui dovremmo tendere. Cioè un mondo che abbia una visione multinaturale, in cui tutti gli esseri riescono in qualche modo a vivere in equilibrio tra di loro.
Questo concetto tu leghi anche il futuro della convivenza tra gli esseri umani?
Certo, assolutamente sì, che è un aspetto importantissimo. Ma non è soltanto la convivenza tra gli esseri viventi. Cioè la convivenza è sia tra gli esseri viventi di tutti i tipi e di tutte le specie e anche i non viventi. Perché spesso l'essere umano parte a non avere rispetto per le altre forme, per gli altri esseri viventi, non ha neanche rispetto per i non viventi, ad esempio per un paesaggio straordinario. Io penso, non so, viene da pensare sia in Sicilia, ma anche in Campania. Questa cosa spesso è successa nel sud Italia, dei luoghi straordinari che a causa del malaffare, della malavita, sono state zone totalmente deturpate, smembrate, sono state alterate, habitat distrutti, proprio perché noi non guardiamo a quello che è appunto la meraviglia di un mondo possibile, un mondo fatto di alterità, un mondo in cui c'è questo straordinario equilibrio tra tutti gli esseri, ma guardiamo soltanto alla nostra specie e ai nostri bisogni che vivono nel presente. Infatti oggi siamo tutti schiacciati sul presente, non riusciamo ad avere una percezione sana del futuro.
Il tuo lavoro, il concetto di paesaggio si lega negli ultimi mesi anche al vedere dell'anima del museo, del circuito museale Fiumara d'Arte. Tu nel 2022 sei arrivato prima al concorso per la realizzazione di un'opera monumentale proprio in questo circuito museale. Ci racconti del tuo progetto e come procede la realizzazione?
Sì, quello è stato un bando a cui è stato veramente un piacere partecipare. Io l'ho saputo per caso che appunto l'Università di Messina insieme ad Antonio Presti avessero lanciato questo bando straordinario. E quando l'ho letto mi sono subito innamorato e ho avuto subito, come dire, ho messo subito a fuoco quella che sarebbe stata poi l'idea dell'opera che avrei con cui avrei partecipato. È stato straordinario vincere, è stata una grandissima, devo dire, emozione, e ti dirò che proprio in questi giorni ho iniziato la fase di saldatura dell'opera. L'opera sarà realizzata tutta interamente in acciaio Corten ed è un'opera a cui tengo molto perché appunto parla proprio di paesaggio. L'opera con cui ho partecipato è proprio un canto al paesaggio, un canto alle stelle, perché ho fatto un lavoro proprio sullo skyline del paesaggio. È già da diverso tempo che io lavoro con un progetto che si chiama Non si disegna il cielo, sul creare i canti di diversi paesaggi. Attraverso la linea dello skyline, che io poi vado ad inserire all'interno di un pentagramma, faccio proprio letteralmente cantare il paesaggio. Questa linea di confine tra terra e cielo diventa appunto, attraversando gli spazi, i righi e gli spazi di un pentagramma musicale, genera naturalmente delle note. E queste note rappresentano il canto naturale del paesaggio. In questo caso sarà il canto proprio di Fiumara d'Arte e delle stelle della costellazione che è visibile da Fiumara d'Arte. Io credo che la lavorazione dell'opera mi impiegherà altri 5-6 mesi. Subito completata la realizzazione, poi con Antonio Presti inizieremo a capire quali saranno appunto, dovremo scegliere appunto la data in cui poi sarà proprio allestita l'opera in modo definitivo e quindi poi successivamente la relativa inaugurazione.
Il punto territoriale, più detto in maniera più precisa, in cui sarà installata la tua opera qual è? Ci troviamo sempre in Sicilia.
Sì, ci troviamo in Sicilia assolutamente, ma guarda, proprio quello adesso non te lo so dire, perché proprio con Antonio Presti stiamo valutando, abbiamo diverse opzioni su dove proprio andare ad installare l'opera. Ora cercheremo di mettere a fuoco proprio nei prossimi mesi.
Quindi sarà presentata per la fine di quest'anno, o addirittura credi che arriveremo al 2024?
Probabilmente potrebbe anche essere presentata prima, alla fine 2023, inizi 2024. Potrebbe essere fattibile.
Sasha, io ti ringrazio tantissimo.
Grazie.
Grazie ancora a tutti voi che oggi avete partecipato ai Paesaggi, Patrimoni di Natura e di Arte Contemporanea. Buona giornata e alla prossima.